Al di là della notizia, dialoghi e racconti su Radio Vaticana Italia.
E buon pomeriggio da Antonella Palermo e dalla squadra di quest'oggi, la parte tecnica Alberto Carlesi, in regia Daniela Pagliara. Due lievi scosse di terremoto di magnitudo 2.1 e 2.3 sono state registrate nella notte in provincia di Campobasso, teatro da giorni di un intenso sciame sismico. Secondo i rilevamenti dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, le scosse si sono verificate rispettivamente alle 2.17 e alle 5.07 con epicentri tra Vinchiaturo e Baranello, e tra qualche minuto ci collegheremo in diretta proprio con il comune di Baranello. Intanto salutiamo e ringraziamo l'ingegner Felice Di Pardo, comandante provinciale dei Vigili del Fuoco di Campobasso, a cui chiedo subito quali interventi avete realizzato finora, insomma qual è la situazione al momento.
Allora, interventi veri e propri di soccorso tecnico urgente non ne abbiamo fatti. Abbiamo avuto tante chiamate da parte di cittadini perché volevano informazioni. Abbiamo fatto degli interventi per verifiche, però veramente pochissime. Abbiamo riscontrato situazioni non apprezzabili dal punto di vista della pericolosità, e anche perché non ci sono state scosse che hanno determinato danni sulle strutture con quadri fessurativi di una certa rilevanza. Ecco.
Ci ribadisce quali sono, in casi di scosse, le norme più basilari di cui ricordarsi, norme di comportamento, cosa fare e cosa non fare?
Quando ci sono degli sciami sismici o delle scosse di terremoto, è bene ovviamente attuare quelle misure minime di autoprotezione che sono state ampiamente divulgate in questi anni. Misure di autoprotezione che dipendono
da dove si trova,
ecco, se fare un po' di mente locale prima e verificare all'interno della propria abitazione, all'interno del proprio luogo di lavoro, dove ci sono delle strutture che offrono garanzie in caso di sisma, ad esempio delle travi molto spesse, degli archi che garantiscono una sufficiente resistenza. Ovviamente queste considerazioni si aggiungono a non prendere l'ascensore, se del caso proteggersi sotto anche...
Se uno abita ai piani alti e chiaramente è raccomandato di evitare appunto l'uso dell'ascensore, può precipitarsi in strada usando le scale, oppure sarebbe consigliabile restare in ogni caso nella propria abitazione?
Ma come dicevo prima, nelle fasi della scossa sismica bisogna evitare in ogni modo di sia prendere l'ascensore che prendere le scale. Quando la scossa è terminata, procedere con attenzione per le scale, allontanarsi dall'edificio o dagli altri edifici se ci sono degli edifici limitrofi.
Cosa consiglia ad anziani e magari anche a persone disabili o comunque costrette magari su una sedia a rotelle, ecco, comunque persone già di per sé fortemente limitate nei movimenti?
Ho potuto percepire che c'è molta solidarietà e quindi i vicini tante volte si preoccupano delle persone anziane, delle persone con impedite capacità motorie, e questa è una cosa molto bella. Certo, anche per loro, allo stesso modo, attuare quelle misure di autoprotezione, perché ecco, a maggior ragione scendere le scale a 90 anni può essere più pericoloso della scossa di terremoto, scendere le scale con una certa velocità.
Voi come continuerete ad operare?
Noi abbiamo le squadre che lavorano, che sono disponibili in sede H24 365 giorni all'anno. Abbiamo a livello di Dipartimento di Vigili del Fuoco la colonna mobile regionale, un dispositivo che ci permette di avere uomini e mezzi in poche ore sul luogo degli eventi, come abbiamo fatto con l'Aquila, con terremoto dell'Umbria ed altri. Quindi da parte nostra noi siamo pronti però voi sapete bene che noi lavoriamo solo quando c'è l'evento, perché facciamo soccorso tecnico urgente.
Per quanto riguarda i comuni che, ecco, complice anche la neve abbondante di questi ultimi giorni, magari sono più isolati di altri, cosa ci può dire?
Comuni isolatissimi nella zona dello sciame sismico non ce ne sono, quindi comunque sono dei comuni che sono abbastanza raggiungibili in tempi accettabili per il soccorso, quindi su questo possono stare tranquilli, che qualora e spero mai si dovesse avere un evento e si dovesse attivare la macchina del soccorso, compresa quella della protezione civile, conoscendo i territori, penso non ci dovrebbero essere grosse problematiche.
Molto bene, allora andiamo a Baranello, saluto il sindaco Marco Maio, grazie di essere con noi, benvenuto.
Buongiorno e benvenuti.
Allora ricordo, Baranello dista quanti chilometri dal capoluogo di regione?
Allora, dista circa 12 chilometri.
Ed è stato il comune epicentro della scossa più forte di magnitudo 4.3 che è avvenuta alle 19.55 di venerdì scorso. Adesso com'è la situazione? E poi una riflessione sull'edilizia scolastica che, come dire, è sempre l'aspetto in questi frangenti più preoccupante, molto spesso ritenuta non sufficientemente adeguata. Voi come siete messi da questo punto di vista?
Allora, la situazione qui a Baranello per fortuna sta volgendo alla normalità, nel senso che questo sciame sismico che è iniziato a manifestarsi da circa una settimana, per fortuna, come dicevo, pian piano sta scemando, diciamo, nella sua, sia nel numero, nella frequenza, ma soprattutto anche nell'intensità. È chiaro che nella popolazione serpeggia ancora una certa paura, credo del tutto legittima, e quindi un panico generalizzato, perché chiaramente non siamo abituati a questi fenomeni che comunque, voglio dire, sono di fatto imprevedibili. E quindi, diciamo,
anche se un po' sì, perché lo ricordiamo, insomma, il territorio molisano è a rischio sismico, però effettivamente poi quando le scosse arrivano, come lei giustamente diceva, siamo sempre impreparati.
Certo, questo sì, è chiaro che il Molise, buona parte dei territori che si, diciamo, sono addossati alla catena del Matese, dove si presume ci sia questa faglia che sembra che dia qualche problema, è chiaro che ci desta molta preoccupazione. L'importante è che da parte nostra ci sia la consapevolezza nell'affrontare l'eventuale emergenza in maniera, come dire, razionale, e soprattutto sapendo cosa fare e chi fa che cosa.
Esatto, allora sul fronte, dicevamo, dell'edilizia scolastica.
Allora, sul fronte dell'edilizia scolastica devo dire che Baranello si può ritenere al momento un paese fortunato, perché attraverso una programmazione fatta negli anni precedenti e portati avanti negli ultimi anni, noi abbiamo due plessi scolastici all'avanguardia per quanto riguarda le norme antisismiche. Di fatto è chiaro che queste ultime due scosse che ci sono state in questi giorni non hanno sicuramente intaccato quella che è la stabilità dei due edifici scolastici, e mi preme sottolineare anche lo sforzo che la Regione Molise sta facendo in questo senso, nel mettere in sicurezza tutte quelle scuole che avevano delle criticità e quindi che avevano una vulnerabilità sismica. È chiaro che le risorse sono poche, risorse finanziarie, però devo dire che noi come amministrazione comunale abbiamo ricevuto dei finanziamenti per mettere, per fare una nuova scuola, un nuovo polo scolastico, di cui l'ultima, la scuola media e la scuola elementare, è stata realizzata secondo e più moderne tecniche antisismiche, con gli isolatori sismici, quindi che sopportano un carico, un'energia molto molto elevata.
Ecco, molto bene, tant'è che mi diceva fuori onda che addirittura adesso sono proprio quegli stessi edifici scolastici di nuova generazione a poter essere considerati edifici che possono essere adibiti ad eventuali evacuazioni.
Sì, noi come comune di Baranello abbiamo il nostro gruppo comunale di protezione civile, abbiamo un piano comunale di protezione civile per la gestione delle emergenze. E nell'ambito della nostra rivisitazione annuale del piano comunale di protezione civile già abbiamo individuato i due plessi scolastici come siti dove allocare la popolazione nel caso in cui venisse dichiarato uno stato di emergenza dovuto a un terremoto e di conseguenza la popolazione ha il ricovero necessario all'interno, ripeto, di queste due scuole, quindi senza che ci siano poi situazioni di tendopoli o altro.
Sindaco, insomma, la tragedia di San Giuliano di Puglia ha insegnato qualche cosa?
Sì, ha insegnato qualcosa e ci mancherebbe se non fosse stato così, però è chiaro che il compito della politica in questi casi è quella di ricordarsi sempre di quelle tragedie affinché le poche risorse oggi disponibili siano sempre indirizzate verso una spesa ottimale nei confronti dell'edilizia scolastica. C'è ancora tanto da fare, però io sono come amministratore, come anche genitore, come cittadino, voglio essere ottimista e fiducioso affinché si possa comunque migliorare non solo l'edilizia scolastica, ma tutti gli edifici pubblici che ospitano comunque gli uffici laddove le persone, i cittadini giornalmente frequentano per questioni di lavoro o di pubblica utilità.
Adesso che tempo fa?
Adesso è bel tempo per fortuna, all'emergenza terremoto si è associata l'emergenza maltempo, però diciamo che a Baranello ma in Molise in generale noi siamo abituati alla gestione della neve, quindi non è che ci spaventano 30-40 centimetri di neve. Ricordo che nel 2012 abbiamo avuto una vera emergenza con circa un metro di neve.
E comuni isolati, perché non dimentichiamoci davvero di quei piccolissimi comuni magari in alta montagna che davvero rischiano di restare fuori dalle vie di comunicazione. Molto bene.
Sì.
Allora, sindaco, io la ringrazio molto di questo suo intervento, un caro augurio a tutta la popolazione. Grazie a Marco Maio, sindaco di Baranello in provincia di Campobasso, il comune epicentro della scossa più forte di terremoto che si è registrata venerdì scorso. A risentirci. Spero per buone notizie.
Arrivederci, speriamo.
E adesso, sempre a Campobasso, torniamo con Don Franco D'Onofrio, che è il direttore della Caritas diocesana, che saluto subito, ben trovato. Allora, ci sono state e vi giungono tuttora richieste specifiche in questo frangente così particolare? Insomma, sono aumentate le esigenze dei cittadini già più bisognosi?
Ma la situazione della nostra Caritas è un po' quello che sta accadendo in tutte le Caritas del territorio italiano. L'impoverimento aumenta, le famiglie che fino a qualche anno fa possiamo definirle tra virgolette normali, cioè che non avevano problemi economici, oggi chiaramente c'è il problema della terza settimana, c'è il problema dei figli all'università che spesso devono essere ritirati. Siamo in una situazione in cui per la sanità, per la scuola, chiaramente la Chiesa in questi anni si è sostituita allo Stato in qualche modo. Le richieste di aiuto sono sempre forti, sia sotto l'aspetto del piano casa, possiamo dire delle abitazioni, perché le persone non riescono a pagare gli affitti, non riescono a pagare le utenze e anche chi usufruisce delle case popolari, delle ACP o case comunali, cambiando e aumentando la situazione debitoria e di crisi non riesce ad arrivare a fine mese, quindi problema del lavoro, sono i problemi che un po' tutta l'Italia sta vivendo e anche noi nel nostro territorio. chiaramente i servizi aumentano a queste persone e si cerca di mettere in atto quello che è il Vangelo che ci guida, cercando di dare delle risposte ove è possibile. Purtroppo spesso ci tocca anche condividere con le persone quella che è la loro vita, la loro storia, e non poter dare delle risposte risolutive. È aumentato tantissimo la distribuzione dei beni e dei viveri primari, è aumentata nelle parrocchie e anche nelle famiglie che ne fanno uso, la mensa diocesana, non solo quella della diocesi ma anche le mense parrocchiali, le mense di alcuni sacerdoti aumentano, come persone che vengono a mangiare, a cui si rivolgono.
Quella stessa mensa che inaugurò Papa Francesco nella sua visita di un paio d'anni fa, vero, a Campobasso?
Esatto, quella stessa mensa.
Come sta funzionando?
Funziona che serviamo dagli 80 ai 120 pasti caldi a pranzo e da 60 a 80 cene, sempre calde la sera. E grazie a Dio, la provvidenza e i volontari, circa 500 volontari, perché tutto si mantiene sulla provvidenza e sui volontari, riescono a portare avanti questa bellissima esperienza di condivisione, dove cerchiamo però di non dare solo il pane allo stomaco. Tramite gli operatori, tramite i volontari, cerchiamo di intanto di ascoltare, di condividere un pasto caldo che è importante, ma anche noi ci piace dire, a me e Don Pino, il vice direttore, che il pane che vogliamo dare è un pane che riempie lo stomaco, ma che riempie anche l'intelligenza e il cuore. Posso raccontare un'esperienza di una persona anziana che mangia tutti i giorni da noi. È molto bella questa esperienza, perché questa signora di una certa età, che non riesce con la propria pensione a poter mangiare proprio, viene e condivide con noi il pasto tutti i giorni. Quest'estate, chiaramente entrando in comunicazione, in rapporto, in una relazione significativa con gli operatori, una delle tante operatrici con la propria parrocchia è andata a fare delle vacanze al mare a settembre, e questa persona anziana, che non aveva mai visto il mare in vita sua, è andata con questo gruppo di volontari a vivere una settimana di mare, chiaramente a spesa delle volontarie, ed è stata un'esperienza bellissima. Pensiamo un po' a quello che dice il Papa, no? I poveri, solo perché sono poveri, non è che devono hanno bisogno solo di mangiare, hanno bisogno anche di aprire il cuore sull'arte, di aprire il cuore sulla poesia,
sulla bellezza,
di aprire soprattutto, esatto. E un'altra esperienza bella che è successo questo Natale, in uno dei concerti organizzati grazie ad alcuni artisti molisani, un concerto proprio il cui ricavato andava alla Casa degli Angeli, appunto, di Papa Francesco, abbiamo avuto che tantissime persone non hanno acquistato il biglietto solo per loro, ma hanno regalato i biglietti anche per le persone del dormitorio della diocesi, in modo tale che anche chi non aveva possibilità ha potuto godere 2 ore di concerto e di buona musica insieme a tutti gli altri. Ecco, cerchiamo di dare questa risposta alla dignità dell'uomo, cercando di mettere in pratica quello che è possibile su quello che Matteo 25 ci chiede nell'anno della misericordia: dar da mangiare agli affamati, dar da bere agli assetati e tutto il resto, ma soprattutto una fame e una sete del cuore e dell'intelligenza, non solo quella prettamente fisica.
Del sud si parla spesso solo per evidenziare le cose che non vanno. Effettivamente anche il Molise è una terra fragile, non solo da un punto di vista geologico. Che cosa davvero non va e su cosa secondo lei bisognerebbe concentrare gli sforzi istituzionali?
Beh, noi abbiamo il problema dell'impoverimento soprattutto delle aree interne, lo spopolamento di piccoli centri che tendenzialmente portano quasi alla morte di alcuni paesi.
E quando arriva la neve sono anche centri non raggiungibili, raccontiamolo questo, vero?
Sì, soprattutto in Alto Molise, però diciamo che non ci spaventa il brutto tempo o la neve, nasciamo e cresciamo nella neve, non è quello. E più invece il poter attuare delle politiche sociali e di investimento sul lavoro montano, sul lavoro dell'entroterra, si stanno ora, grazie a Dio, si stanno riscoprendo nuovamente i lavori di una volta, i lavori della terra, i lavori dell'agricoltura, della pastorizia, però certo ulteriori politiche sarebbero auspicabili per poter far sì che giovani molisani non siano costretti ad andare fuori, ad andare fuori la propria terra, ma possano rimanere nel proprio paese, nei propri centri, per poter valorizzare se stessi, la propria intelligenza, la propria laboriosità e non far morire questi nostri piccoli centri. Noi abbiamo la fortuna di avere una natura quasi del tutto immacolata ancora, grazie anche all'impegno del Molisano, all'impegno civile del Molisano e anche alle chiese locali, che si stanno opponendo a delle politiche invece di sfruttamento del sottosuolo. Abbiamo il parco del WWF più grande d'Italia, dell'Italia, esclusa la Sardegna chiaramente, e delle isole.
Con un ipogeo incredibile,
esatto,
tra l'altro.
Bellissimo, sì. Abbiamo una natura stupenda, abbiamo la possibilità di attraversare il nostro territorio da nord a sud e da est a ovest in meno di un'ora, un'ora e mezza, con dei paesaggi che vanno dall'alta montagna, ai 2050 metri di Monte Miletto dove si scia, alle colline fino alla costa adriatica. Potrebbe essere il futuro questo nostro bel Molise, che è ancora un grande polmone di aria buona, di acqua buona, e dove c'è ancora una vita genuina. Però chiaramente per fare tutto questo ci vorrebbero anche delle dovute e accurate politiche che possano accompagnare piccoli imprenditori e i nostri sindaci, i nostri piccoli paesi, per poter avere quella possibilità di programmazione e di investimento giusto, che non premino più l'amico o l'amico dell'amico, ma che siano veramente a favore dei giovani e delle famiglie, soprattutto per la nuova imprenditoria, questo sicuramente sì.
Benissimo, allora grazie di questa sua testimonianza, Don Franco D'Onofrio, direttore della Caritas di Campobasso. Un caro saluto anche a lei e a tutta la comunità. Sono le 15:54 su Radio Vaticana Italia. Vi ricordo il nostro numero per gli sms: 335 12 43 317. Noi ci risentiamo tra un quarto d'ora circa per parlare di bullismo.